Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡no!
Un saluto a tutte e tutti, Diego Armando, il calcio è una malattia, arriva sempre il giovedì sera alle 22:11 per la precisione, in diretta con voi in studio Alessio Damaccioni e
Marco Bosco.
Evviva, evviva. E innanzitutto al telefono con noi Simone, ciao Simone.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. E come è uscito? Miau. Miau. Ovviamente apriamo salutando affettuosamente la nostra quinta colonna madrilena, membro importantissimo ormai del collettivo di Armando, Piero Capponi, che doveva intervenire questa sera come al solito, è stato poco bene, e sì, diciamo sta poco bene, tutto sotto controllo sembra, ci auguriamo di sì, noi lo abbracciamo fortissimo qua di Roma, speriamo che il giovedì prossimo possa tornare a illuminarci con, certo, con le sue conoscenze calcistiche. Stasera si doveva parlare del caso Huijsen come esempio di mala gestio da parte di un... non gli sta tanto simpatico Giuntoli a Piero?
No.
Comunque, vuoi parlare un po' tu, Simone, di Huijsen, che sembra destinato ad andare in pari al Real Madrid per cifre fantasmagoriche? Noi l'abbiamo venduto, noi Juve intendo, per, mi pare, 12 milioni di euro alla sua attuale squadra, il Bournemouth, mi pare che
Bournemouth,
sia.
Bournemouth, pronunciamolo come ci pare.
Bournemouth, 18
una volta tanto che l'aveva pronunciato bene, Alessio.
18 milioni, adesso ne va... Beh, diciamo, si era intuito che fosse un giocatore valido, però in generale è un pochino così, spiace un po', dopo che ci siamo scapicollati sul mercato per prendere Kelly, che tutto sembra fuorché il nuovo Paolo Maldini, dopo che abbiamo dovuto acchiappare al volo Renato Veiga, 21enne, per carità, bravissimo.
Renato Veiga, signori, è un ottimo giocatore, lo vedrete, e faccio l'in su di lui, vedrete.
Al Chelsea lo vedremo però, perché sembra che lui addirittura al Mondiale per Club torni lì.
L'unico giocatore acquistato in questa campagna acquista a titolo definitivo è Kelly, che è il più scarso. Poi c'è Alberto Costa, che è un po' un giovane incognita, e Vega, che è realmente forte. Signori, vedrete davvero quanto è forte questo giocatore, però deve essere riscattato. Tutto dipende da come finirà la stagione della Juventus, se entrerà in Champions, tutto lì, per avere poi un tesoretto per riscattare i vari giocatori, tra cui anche gli acquisti dell'estate passata. Quindi...
Insomma, Moise Kean, Niccolò Fagioli, Huijsen, adesso poi gli altri... c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va nelle scelte del plenipotenziario, almeno fino a poco fa. Ho letto che Scanavino si è dimesso da Gedi per dedicarsi a tempo pieno alla Juventus.
Pensa,
non so se è una bella notizia o una brutta notizia,
tragedia.
Non lo sappiamo. Però ecco, giunto lì da solo, forse qualche toppa l'ha presa. Premessa, lo dico subito per chiarire: io, anche se segnasse 40 gol, non rimpiango Moise Kean, perché Moise Kean l'anno scorso non segnava neanche prendendo il pallone con le mani e scagliandolo forte a porta.
Per ora si può dire lo stesso di Vlahovic.
Vlahovic, infatti, purtroppo. E non lo penso per Fagioli, anche se un po' mi dispiace, però secondo me anche per lui sta domani cambiare aria. Huijsen forse, però insomma, dopo è tutto facile. Il tuo pensiero, Simone, quello di Marco, e poi un commentino sempre a tutte e tre sull'esordio di Tudor, e poi basta parlare di Juve, ci dedichiamo ad altri temi.
Ma allora, sulle vendite dei giovani della Juventus ne abbiamo già parlato in altre puntate. È riduttivo, secondo me, adesso parlare di uno o due giocatori in questo contesto oggi, perché la bontà del lavoro della Juventus con la squadra giovane, under 23, i profitti presenti e futuri che ha avuto e che può avere sono sotto gli occhi di tutti. Così come una serie di cessioni, tra cui le ultime, le ultimissime, adesso per quanto giunto lì, anche a me non convince questa gestione, assolutamente non convince, però è figlia di un processo, di una serie di eventi che coinvolgono la Juventus da qualche anno. E la bontà e il sacrificio di questo progetto ha le radici anche nelle vicende extracalcistiche degli ultimi anni, il processo che ha avuto la Juventus, solamente lei per plusvalenze, solamente la Juventus, va bene, che l'hanno estromessa dal un anno dalle competizioni europee, levandole dei profitti notevoli, la Champions League raggiunta sul campo, anche quella, e la necessità di fare cassa a tutti i costi. Le maggiori plusvalenze e la maggiore capacità di far cassa era data dal quel progetto che aveva portato a valorizzare dei giovani, non solo Uisen, ma tanti altri, venduti più o meno bene. Io vi ricordo solo alcuni nomi: Illing e Baranicea venduti a 28 milioni, Soule 30 milioni, Uisen 18, Dragusin qualche tempo prima,
Nicolussi Caviglia
5 milioni al Venezia, Caio Jorge ultrarotto 8 milioni al Cruzeiro, tra l'altro sta segnando anche lui diversi gol, Rovella 12 milioni, De Winter 10 milioni al Genoa e altri ancora, per cui
dai, mettiamoci anche Betancourt,
anche lui sicuramente, tra cui Uisen. Adesso sapevamo che era un giocatore forte, preso volentieri dalla Roma, lanciato da Mourinho, un pochino ridimensionato da De Rossi, qualche topica in campo, ovviamente un giovane, acerbo, eccetera. Adesso pare che Real Madrid voglia acquistarlo, si parla di 60 milioni, mi sembra un po' tanto onestamente, però si diceva lo stesso anche di Dragusin. Voglio dire, alcuni di questi sono profili interessanti sui quali valeva la pena investire. Se non hai la Champions, se vieni buttato fuori dalla Champions, hai un processo, hai una perdita di ricavi e devi fare cassa, ahimè, questo sacrificio doveva essere fatto. Diverso è il discorso di Fagioli, che doveva rimanere nella squadra, ma gli infortuni di Bremer, di Caballe e compagnia hanno portato la Juve a dover investire diversi milioni d'euro sui loro rimpiazzi, per cui a parte Fagioli non è a titolo definitivo, c'è un riscatto, una clausola di riscatto, di compravendita della Juve e di percentuale su un'eventuale rivendita futura della Fiorentina, quindi ancora Fagioli non è un giocatore della Fiorentina, però non mi sento di dire che di condannare Giuntoli per queste mosse, che sono, ripeto, in parte giustificate, perché comunque parliamo di Uisen a Real Madrid, vediamo, però insomma, ripeto, Soule, Illing, Miretti, non mi sembra faccio De Winter, non mi sembra che siano un po' tutti questi fenomeni, e la vendita di questi tesoretti hanno fatto sì che la Juventus potesse mettere in cassa qualcosa come 200 milioni di euro, tanta roba, per cui...
Sì, benissimo, infatti secondo me io voglio specificare, era uno spunto che partiva da un messaggio nella nostra chat proprio di Piero che diceva: com'è possibile che adesso questo Uisen, perché è uscita la notizia, com'è possibile che adesso Uisen valga così tanto? Chi è stato lo scemo che l'ha venduto, che l'ha dato via? E allora volevo un attimo approfondire la questione. Io onestamente sono di questa idea, Simone, lo dico anche a Marco. Dopo sono buoni tutti. Il mandato di Giuntoli era quello di spingere l'acceleratore sull'equilibrio economico. Si sa che nel calcio moderno le plusvalenze sono un ottimo strumento. Queste che abbiamo, che tu hai nominato, Barrenechea, Illing, lo stesso Nicolussi, Huizen, appunto.
Non mi sembra siano Xavi
Ecco, no, e poi sono state plusvalenze. Se nonostante poi un mercato oneroso, la Juve è arrivata a chiudere in positivo il bilancio trimestrale dopo 5-6 anni di profondo nero, no, profondo rosso, e sarà stato anche per questo. Purtroppo non puoi avere tutto.
Ma è normale che in una situazione funzionale ed equilibrata qualcuno di questi sarebbe stato tenuto e sul quale si sarebbe puntato, è ovvio.
Ma chi? Perché poi se vai a vedere,
Huizen è uno, Dragusin qualche anno fa era un altro, sicuramente erano questi due quelli che potevi tenere, potevi valorizzare. Sai, adesso potrei dire anche Moiseken, però effettivamente in questi ultimi 3 anni ha fatto 4 gol in 3 campionati, per cui è facile da dire. Sicuramente Huizen si sapeva, si vedeva quando giocava, si vedeva che era un giocatore di un livello diverso, pur essendo
ma 18 milioni per un 18enne, quanti sono pochi, in generale, penso che oggi nessuna società di Serie A rifiuta una possibile plusvalenza del genere.
18 milioni per un neo 18enne, perché sono venduto l'anno scorso, è difficile, no? Ecco, ripeto, in una squadra che sta bene, che sta in attivo, è un discorso. In una squadra che è in passivo, ha dato il totale mandato a un nuovo allenatore che aveva delle esigenze, voleva essere accontentato dalla società, ha un altro discorso. Per cui non mi sento proprio di condannare, no, verso questi sacrifici, anche perché non vedo giocatori di enorme prospettiva se non potenzialmente Huizen, così come Dragusin, che purtroppo è infortunato, ha avuto una rottura del crociato, quindi sarà
quasi fuori. Spaccano tanti giocatori. Tu che ne pensi di queste questioni, Marco?
Fermo restando che non sono cose di casa mia, per cui non sono così ferrato, però credo che si legga tutto in maniera abbastanza negativa alla luce del fallimento del progetto del tecnico di Motta, perché se Motta non avesse fatto male come ha fatto, probabilmente se la Juve avesse concorso fino all'ultimo, magari non dico tra Inter e Napoli, ma insomma fosse rimasta attaccata un po' come l'Atalanta e non si fosse sganciata così velocemente, nonostante in un momento qualcuno aveva addirittura ipotizzato un impossibile rientro per la lotta al vertice, secondo me questo è un bel bias, cioè tu se vedi tutto nero e quindi di conseguenza muoia Sansone e tutti i filistei, cioè Motta l'ha voluto giunto, li giunto erano incapace, e questa è un po' l'equazione. Peccato, dico peccato da sportivo, perché Motta ha fatto di tutto per mettersi di traverso, perché insomma altrimenti poteva venire fuori anche una cosa diversa. Per quanto riguarda Tudor,
ecco, entriamo nel merito. Come l'hai visto tu da fuori?
È un po' presto per dirlo, però insomma la parola d'ordine era avanti, probabilmente insomma è uno che ha messo con 3 mosse, ha sistemato un pochettino i pezzi sulla scacchiera. Non credo ci volesse Eisenhower per questo, probabilmente ci voleva una persona un pochettino meno egotica, meno egocentrata, meno ego riferita, perché insomma Motta è uno di quelli che mette probabilmente prima il suo credo e poi le caratteristiche dei giocatori. Finora in contesti come Bologna, Spezia gli era andata bene, a Torino nonostante il materiale fosse comunque duttile, perché ha trovato uno spogliatoio relativamente giovane che non gli si è messo contro, quelli che erano chiaramente diciamo ostili a questo suo atteggiamento hanno chiesto di essere venduti, mi riferisco a Danilo, ma non solo lui credo, però ecco è un po' presto per dirlo, però con i giocatori messi nelle posizioni giuste, no? Ildiz nella posizione giusta, Nico pure, Vlahovic al centro dell'attacco, non vi auguro grosse fortune, però ecco, quantomeno egoisticamente per il mio fantacalcio, se Vlahovic facesse da qui alla fine 5-6 reti non mi dispiacerebbe, ecco.
È un po' l'idea che coltivo anch'io avendolo preso a cifre spropositate. Tu come l'hai visto, Simone Tudor, l'esordio di Tudor, che dice sempre avanti? Il gol stesso di Lillis nasce da lui, che prende la palla, la dà a Cop Miners, dice sbrigati, avanti, avanti.
È un po', no? È uno strano circolo, perché chi diceva avanti era principalmente era Motta, che diceva dobbiamo andare sempre avanti, pressione altissima, tenere palla e fare gol. E in realtà Tudor gestisce molto bene la fase difensiva e già col Genoa qualcosina dopo 3 giorni di allenamento si è visto. Poi è un allenatore che punta rispetto a Motta meno al possesso palla e più al calcio vero, cioè alla verticalizzazione, se la situazione lo permette. Quindi è una filosofia diversa. Tudor, la scorsa trasmissione ne abbiamo parlato, è un allenatore che non ha avuto, ha vinto una coppa in Francia, è un allenatore giovanissimo, a 46 anni, ha fatto finora dove è andato ha fatto bene, in Italia, all'estero, in Turchia, in Francia, nella Lazio l'anno scorso l'abbiamo eliminata noi in semifinale in maniera anche un po' fortuita. La Lazio l'ha rivoltata completamente in pochissimi giorni, come un calzino. A me piace molto Tudor, e in questo momento è ovvio che Motta doveva essere allontanato a calci immediatamente, perché ha fatto dei danni immensi. Marco parlava di uno spogliatoio giovane ed utile, io aggiungo anche vergine, perché gli ultimi senatori, Cesni e Danilo, di un giocatore di un livello immenso, tra l'altro, li ha cassati in una maniera vergognosa, insomma, e aveva tutti i giocatori suoi ed è riuscito a mettersi contro i giocatori giovani, duttili e vergini suoi. Quindi ha fatto un macello con l'uomo. Alla Juventus serviva un è presente Pulp Fiction, The Wolf, risolvo i problemi. Un Ranieri, la figura era Ranieri. Ranieri sta facendo meraviglia a Roma, ne vinta 7 di fila, 8 di fila in campionato, mi pare, è uscito malissimo in Europa League in 10, poteva tranquillamente andare avanti. Questo ti dimostra che il calcio è più semplice di quello che sembra: calmare gli animi e mettere il giocatore nel posto giusto. Vedere il terzino sinistro che prendeva palla e arrivava all'angolo e crossava era inguardabile. Lo devi mettere al centro, ma è ovvio, se tu punti su questi giocatori devi mettere questi giocatori al centro del progetto. Adesso lasciamo perdere Vlahovic, Kolomoni, che Vlahovic è forte, è uno che farà un sacco di gol, è un finalizzatore, non è un giocoliere, non è Messi, è un bomber, è un Inzaghi un pochino più tecnico, ma resta poco, è quello il giocatore, Filippo Inzaghi. E in questo momento Motta doveva essere allontanato e doveva essere ingaggiato un allenatore di equilibrio. In giro, liberi, a marzo non c'era quasi nessuno e Tudor sicuramente è stata la scelta migliore. Anche di Tudor faccio l'in, scommetto che farà benissimo con la Juventus. Farà davvero bene, la società lo ha anche detto che farà il mondiale per club e la riconferma sarà discussa alla fine del mondiale per club, quindi avrà del tempo a disposizione e sono straconvinto farà bene. Col Genoa l'ho vista, non è che la Juventus abbia fatto chissà cosa, è stata una partita così colà, insomma, però ho rivisto una tranquillità e un equilibrio che con Motta non ho mai visto in nessuna partita, neanche in quelle migliori, neanche nelle vittorie più prestigiose, non l'ho mai visto con Motta. Non che il Genoa sia un banco di prova particolare, ma mi ha dato una impressione di calma e di tranquillità.
Allora, cambiamo argomento, perché ultimamente io sono parlato di Juve un po' come metafora di gestione, una grande società gestita male oppure non male, ma sfortunata, insomma interessante come modello. Veniamo un po' a parlare del campionato, anzi non solo del campionato, perché qui coinvolgo subito Marco, che prima diceva non è roba di casa mia, andiamo a casa tua. Diciamo che si avvicina il quarto di finale di Champions League col Bayern Monaco, che perde un giocatore ogni giorno, cioè ogni giorno io leggo di un giocatore del Bayern Monaco che si ferma per infortunio, tutta la difesa, tutta secca, e leggevo che anche il centrocampo inizia a cadere. Che succede? Il diavolo, come lo chiamavano Inzaghi, no? oddio, non mi ricordo, utilizzavano il nomignolo di un ascoltatore della Zanzara. Va bene, parla, ti dico cosa succede, quale maledizione.
A loro manca un intero reparto. Anche l'Inter in questo momento è un po' incerottata, anche se
il demone scimmia Simone Inzaghi.
Secondo me l'Inter può far fronte in maniera migliore, perché ha delle carenze un po' a macchia di leopardo. Diverso è quando ti viene a mancare l'ossatura di un reparto completo, qui la difesa del Bayern mi sembra abbastanza veramente ai minimi termini. Io, vedendo anche come sta gestendo i rientri Inzaghi, sono fiducioso. Con il Milan è stata proprio l'espressione massima del cercare di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, che l'Inter ha giocato praticamente con una formazione con ampio turnover negli elementi di spicco, perché alcuni non erano in grado, altri era meglio preservarli. Mentre il Milan ha giocato, secondo me, la partita della stagione, perché gli obiettivi e i contesti erano chiaramente differenti. Lo stesso con Seisao, negli ultimi 10 minuti ha messo dentro, non so, se poteva mettere dentro, non so, qualche spettatore con le spiccate caratteristiche offensive, l'avrebbe fatto scendere dal primo rosso. Però i valori in campo sono questi. L'Inter con mezza squadra pareggia con un Milan al completo, o quasi, insomma. Parte l'off to Schick e qualcun altro, poi vabbè, io ho la mia idea sugli acquisti del Milan. Secondo me João Félix è uno dei più grossi bluff del calcio europeo, però vabbè, questo è un discorso un po' off topic. L'Inter la vedo bene, se giocano Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu come stanno bene, quelli sono tre professori. Ieri c'era un po' di maretta nel centrocampo interista quando è entrato Pippo Franco, Milan è sparito.
Chi è Pippo Franco?
Mkhitaryan. È Pippo Franco lui. Milan è sparito, quindi se giocano tutti e tre e tutti e tre stanno bene, non c'è Aslani, non c'è Frattesi, non c'è niente di niente. E poi sono molto fiducioso, perché Acerbi a Kane non gli farà toccare palla, come non ha fatto toccare palla a tutti i centravanti più forti del mondo. Perché Acerbi, potrete dire quello che volete dal punto di vista umano, è uno di quelli che prega a Dio e poi bestemmia più di me. Però
certo.
Sì, è un tipo abbastanza così singolare, bizzarro, però non gli segni mai, devi essere parecchio bravo per andargli via.
Allora, Bayern a pezzi, il vulcano in Islanda come nel 2010, Inter, segnali di triplete, perché sta aiutando anche il vulcano in Islanda, Company in piena emergenza per la Champions, un altro calciatore.
Guerrero si è fatto male, sì, adesso. Guerrero. Dopo Upamecano.
Che è quello che ha fatto Upamecano e altri, quelli che hanno fatto fuori De Ligt. Tu come la vedi un po' Champions in generale, campionato? Poi parliamo un attimo di questo testa a testa Inter-Napoli che si fa interessante.
Il campionato come lo vedo? Vedo come qualche mese fa l'Inter strafavorita, se non si suicida. Lo ha già vinto,
però c'ha la Champions e la Coppa Italia.
Napoli, beh, ma anche Alessio ha anche una rosa che tutti gli altri non hanno. In Italia è una rosa unica come quantità e qualità. Qui si critica, Marco critica Zlane e Frattesi, che sono, soprattutto Frattesi, uno dei profili più alti che abbiamo. Gli italiani in Italia,
sì.
Bene o male, cioè,
no, critico, volevo dire che Frattesi non è Mkhitaryan, non potrà mai essere,
senza dubbio, ma ad averli in panchina questi giocatori,
no, certo.
L'Atalanta, mi sembra che nell'ultimo mese e mezzo, andiamo a rivedere un attimo quante partite ha vinto in campionato, pochissime, la pareggiare tutte, poi Motta gli ha regalato un sorriso e poi ha perso subito la partita dopo. L'Atalanta è la solita Atalanta, gioie e dolori, no? Insomma, poi stanno ancora in corsa, tutto può succedere. Il Napoli, anche il Napoli, insomma, ha alzato il freno a mano, adesso è tornato Neres, che mi sembra che sia lui quello che possa spostare un pochino gli equilibri, nonostante anche il Napoli abbia qualche giocatore interessante, per l'amor di Dio, però sembra che l'Inter col minimo sforzo in Italia quest'anno stia portando a casa il risultato. Anche ieri la partita l'ho vista, il Milan continua un pochino nella partita secca a metterla sempre in difficoltà all'Inter, però ti dà idea che adesso tranne la scorsa partita di campionato e la Supercoppa, un po' così, ti dà l'idea che quando poi, se l'Inter si mette un attimino testa bassa.
Simone, ma che parata ha fatto su Zaleski, Mignan?
Sì, no, certo.
Una roba senza senso, proprio incredibile.
Ti dà idea che comunque possa sicuramente, che Coppa Italia, campionato sicuramente, Champions è un altro discorso, ha un percorso tra i migliori, un sorteggio gli è andato bene, non poteva andare di bene all'Inter, Bayern Monaco è a pezzi, quindi l'Inter la vedo come favorita, però queste squadre tradizionali, tradizionaliste, possono mettere in difficoltà l'Inter di Inzaghi, per cui vedo una partita comunque, un doppio confronto, comunque sì, andrà, lo vedo molto molto acceso, l'Inter favorita, ma suderà parecchio con il Bayern Monaco.
Il Milan pare che sta prendendo Paratici
e poi non può, lo scolaretto.
Ma guarda, addirittura scrollando qualche pagina mentre aspettavo la vostra chiamata, non so se è un fake, probabilmente sì, vedevo anche contatto della Juventus a Paolo Maldini, Juventus addirittura.
Vabbè, qui è un pesce d'aprile.
Mi avete chiamato e mi è saltata la pagina. Non lo so. No,
comunque, posso segnalarvi un'altra pagina, visto che l'altra volta ho segnalato una pagina che è rimasta, insomma, tra i preferiti di Alessio, no? La pagina di Carlo Nesti, ti ricordi, no?
Come no?
Ti segnalo invece Sponda Milan, una voce molto, molto interessante, che è quella di un giornalista musicale, tra l'altro, che è stato anche al centro di varie polemiche, una molto intelligente, che è Enrico Silvestrin.
Me lo vedo spesso.
Enrico Silvestrin è un lucido e attento analista della situazione, soprattutto societaria, anche perché, insomma, guarda il Milan anche dal lato azienda, e lui per esempio oggi ha fatto un video proprio su questa candidatura di Paratici, scrivendo vergognoso, cioè, perché lui dice Paratici ha anche qualche scheletro nell'armadio, cioè dal punto di vista della etica sportiva ha, credo, una sentenza passata ormai in giudicato, no?
Beh, si è beccato la squalifica,
ecco, quindi insomma mentre per alcuni invece è un gran bel colpo. Io sono sempre rimasto molto scettico, l'ho sempre definito lo scolaretto rispetto a Marotta.
Beh, diciamo che a parte il meraviglioso regalo per me di Cristiano Ronaldo, Paratici ha seminato un po' di tempesta alla Juve, diciamo che è stato un pochino, no Simone, un po' il nocchiero dell'autunno della Juventus dei record, dei nuovi scudetti,
il venditore di fumo, il lucignolo della Juventus, che ha bindolato Agnelli dicendo facciamo così, come quando vai in banca adesso, no? E trovi il direttore della filiale che ti dice vuoi guadagnare, investi queste nazioni, fai qui fondi emergenti, Russia, sposta in Cina, fai qua, e poi alla fine hai una plusvalenza di 26.000 euro in una settimana, poi segui quello che fai e perdi 5.000 euro immediatamente. È un venditore di fumo. Ha voluto far credere che con una serie di operazioni si riuscisse a, per l'amor di Dio, è noto, no? Tra l'altro c'era un uomo di Marotta, lanciato da Marotta.
Ma funzionale insieme a Marotta.
Funzionale insieme a Marotta, era il futuro, poi è venuto il nodo Ronaldo, un giocatore che anch'io avrei acquistato. Con una serie di ripercussioni economiche, poi c'è stato il Covid, tutta una serie di sfighe, per amor di Dio, però sta di fatto, la storia dice che poi Marotta è stato mandato via per tenere il nuovo credo, che non, è un progetto che non è andato bene per una serie di motivi anche un po' esterni alle sue decisioni, mentre invece Marotta da un'altra parte, tassello dopo tassello, in qualche anno ha costruito una realtà solida e vincente, insomma, ecco, mentre Paratici è stato un pochino risucchiato tutte queste teorie delle plusvalenze, delle cose. Io credo che il Milan negli anni ha acquistato dei giocatori bravi e importanti. Il progetto poi è sempre fallito, la volta che è andato bene perché appunto c'è stato un progetto di qualche anno con diverse persone, cito Fassone, Maldini, Massara, gente che ha fatto bene, poi sono stati allontanati per una serie di motivi. I nuovi Furlani si chiama questo ultimo,
sì.
non mi piace per niente,
perché Moncada,
ma la stessa figura di Ibrahimovic messo un po' come
Ibrahimovic sarà giubilato, penso, perché Paratti ci ha già detto che vuole il suo fido scudiero, quindi non so che tipo di ruolo avrà. Già era difficile capire il ruolo del momento di Ibrahimovic, quello futuro è ancora più nebuloso.
Una cosa è certa, il calcio è come un'azienda, già dall'amministratore delegato, già il capo deve essere buono, perché poi l'allenatore, la squadra sono figli di tutta una serie di categorie, di categorie superiori. Se non hai un progetto, non hai una società, non hai degli investimenti oculati, non hai un piano pluriennale, non va da nessuna parte.
Io vi lancio una provocazione a entrambi. Simone, ci allunghiamo un po' più con te, visto che ahimè il povero Piero è rimasto un po' bloccato in un ospedale di Madrid, ma tornerà sicuramente giovedì prossimo. Poi a questo punto faccio i prognostici in tre, facciamo insieme. Ma una provocazione: secondo me la rosa del Milan, così come la rosa della Juventus, non sono così scarse come la classifica attuale, il modo di giocare, mostrano. Secondo me entrambe guidate meglio, gestite meglio, forse plasmate un po' meglio, ma nei particolari, non nella sostanza, potevano, come diceva Marco prima, non essere, diciamo, in lotta con, però potevano essere, no, subito dopo Napoli e Inter e Napoli ci potevano essere Milan e Juventus a completare un quartetto un po' storico, no, delle grandi della Serie A, con Napoli outsider, perché io continuo a pensare che Atalanta, Bologna siano un po' anomalie. Allora, molto più sensata la presenza di Roma o Lazio. Cioè, per me la mia visione del calcio italiano è Milan, Inter,
le Juventus, sette sorelle, mettiamoci anche Genoa e Sampdoria, dai.
La Sampdoria sta andando a Serie C. Comunque, voi che ne pensate? Io dico che secondo me gestite meglio, e tu forse lo dimostrerà calcisticamente, tecnicamente, tatticamente, e anche plasmate, ma di poco meglio, con una società un po' più presente, con un direttore sportivo che sbatte i pugni nello spogliatoio, con una direttore generale che si fa vedere più spesso, potevano essere messe molto meglio, giocatore per giocatore messi in campo. Immaginate il Milan allenato da uno che fa un sereno 4-3-3, che può essere Pioli, no, perché l'hanno mandato via, vabbè, però Pioli comunque settimo non c'è mai arrivato, va detta questa cosa. Non lo so, chi mi viene in mente? Mi viene in mente
Sarri.
Ecco, il Milan con Sarri, questo Milan con Sarri, e la Juventus fin dall'inizio, o con Conte o con
Tudor.
Ma anche con Allegri, tutte e due, o con Ranieri.
No, diciamo che tagliamo col passato, diciamo che entrambe hanno cambiato, no? L'anno scorso se ne va Pioli, viene Maurizio Sarri con il ritorno di Paolo Maldini, stessi giocatori, e alla Juve viene Igor Tudor con le sue convenzioni tecniche, e ci mettono un Chiellini direttore generale, cioè qualcuno in società. Secondo me avrebbero fatto molto meglio. Marco e Simone, dite la vostra.
Ma si può darsi che la Juve sarebbe potuta essere più a ridosso, tipo magari attaccata all'Atalanta. Il Milan certamente era in mezzo alle romane ora.
No, tu le pensi, Simone? Proprio con queste rose, questi giorni.
Beh, allora, la Juventus oggi è quinta, un punto al Bologna, tre punti all'Atalanta. Fino a 10 giorni fa era 6 punti dall'Inter.
Sì, però perché l'Atalanta ha un po' frenato, dai.
Sì, e il Milan è nono.
Quello è
estremamente diversa la situazione tra le due squadre, insomma, per quanto la Juventus non ci
però
sia.
Però il campionato della Juve sa di un po' di fallimento, dai. Cioè,
e pensa a quello del Milan, cioè il Milan, l'ultimo scudetto l'ha vinto il Milan rispetto alla Juventus. Non voglio dire, la Juventus è una squadra in fieri, in divenire, è una squadra giovane, acerba, devono ancora trovare l'assetto pare congiunto. Io non lo so se continuerà o meno, l'allenatore è fallito miseramente, adesso sembra con Tudor, se continuerà lui, pare adesso il nome di Conte, penso sia possa essere lui quello futuro, ha una squadra, L'idea del Milan, adesso non voglio essere semplice in questa analisi, è che è una squadra un po' lo sbaraglio. Da diverso tempo, dall'inizio del campionato, e che Pioli abbia fatto molto più di quello che ha fatto realmente, quindi vincere un campionato e comunque stare sempre in zona Champions. Il Milan dà idea davvero di essere un po' una squadra di bulletti. Non so, vi ricordate la prima giornata, una delle prime giornate, Fonseca mise in panchina Leao e Theo Hernandez, no? Vi ricordate la rappresaglia che hanno fatto?
E poi non andarono al cooling break.
Sì, esattamente. Perché i giocatori sono interessanti, Loftus-Cheek, Reiners, adesso questo attaccante che hanno, non mi sembra poi questo Gimenez. Fenomeno. Mi sembra una squadra comunque profonda come rosa e con giocatori complessivamente di una qualità davvero meglio alta.
A me sembrava davvero anche giusta nei ruoli a centrocampo, cioè io me
assolutamente equilibrata e assolutamente una squadra che deve essere in lotta fino alla fine. Poi ci sono squadre superiori, per amore di Dio, ma è una squadra, la vedi come rosa, è a livello delle prime tre, senza dubbio. E paradossalmente questa Juventus, pur essendo una squadra forte, con tutti i problemi che ha avuto, eccetera, eccetera, trovo il Milan più forte della Juventus in questo momento.
Lo sai, anche se come rosa è più completa, perché la Juve manca sicuramente un difensore centrale e probabilmente...
Ma mancano due terzini, mancano due esterni bassi, senza un po' di dubbio. Anche con Motta mancavano degli esterni alti, perché di ruolo... non ce l'aveva
a sinistra, perché a destra con Seisao, Nico Gonzalez, UEA bastano, avanzano, di là c'era praticamente Ildiz e Mbangula, sì. Ma Mbangula poi ce lo siamo trovati così. Comunque dai, siamo in chiusura, facciamo questi pronostici, dai. Il giro è sempre anagrafico. Marco, Alessio, no. Simone, cominciamo.
Tra l'altro vi ricordo che ho vinto io i pronostici dell'anno scorso, quindi io sono già una cena in avanti.
Quando
ma come li abbiamo valutati? Sommando i voti di tutte le volte?
Sommando i voti di tutte le volte, certo.
Mo. E chi li ha tenuti quest'anno tutti i brogliacci?
Ma non abbiamo fatti quasi mai quest'anno. Quest'anno si fa una finale all'ultima giornata e chi vince.
Gara secca.
Allora, comincia Marco.
Genoa-Udinese.
Vai Marco, tu.
X.
Io dico 1.
1.
Monza Como, mamma mia, 2.
Io dico 1.
Tu come fantacalcio che con Ken per Vlahovic vuoi perdere, 2 senza ombra di dubbio.
Parma Inter 2.
Io dico 2.
2.
Milan Fiorentina 2.
Io dico X.
Beh, a questo punto dico 1, dai.
Il giorno dopo, allora, il matinè, Lecce Venezia, mamma mia, che pranzo indigesto. X.
Io dico 1.
Venezia penultimo, ha pareggiato con quasi tutte le, con le prime, mi pare, con le prime 6, non so, ha pareggiato con tutti. X.
Empoli Cagliari, mamma mia. 2.
Partitacce brutte. Tu dici 2, io dico che vince l'Empoli. 1.
1.
Torino-Verona 1.
Io dico X.
Anche io X.
Atalanta-Lazio 1.
Io dico l'Atalanta mica lo so, io dico X.
Vince l'Atalanta.
Ok.
Roma-Juventus 1.
Io dico X, regalatissimo proprio.
Nessuno si fa questo male. A questo punto dico 2 e qua vinco la scommessa. Dai.
Dice 2, capito? Bologna-Napoli 1 e l'Inter vince lo scudetto.
Io dico 2. Conte non molla, non mollerà fino all'ultima giornata.
A Bologna perdono.
Sicuramente non mollerà fino all'ultima giornata. Io dico 2.
Bene, noi che facciamo? Mandiamo un abbraccione collettivo al nostro Piero Capponi, sperando che...
Si vede che parlando di Uisen si è intristito.
Sembra, ma per forza. Sperando che, insomma, che si rimetta presto e giovedì sia già dei nostri. Adesso noi ci concentriamo anche sulle nostre formazioncine di fantacalcio, anche se io sto facendo un fine campionato anonimissimo.
Ultimo, terzultimo e penultimo, in tre leghe.
No, io in due sto, in uno sto terzultimo, nell'altro sto a metà. Sono quinto.
Dai, campionato schifoso anche il tuo, dai.
Sì, senza il minimo di soddisfazione.
Io sono terzo in tutte e due, mi pare. Terzo in tutte e due, staccato 10 punti dal primo.
Però nella lega, quella, diciamo, First Valley, praticamente c'è una lega in cui siamo tutti lì. Però
il primo chi è? Quel ragazzo che abbiamo intervistato tempo addietro?
No, Giampiero quest'anno no, che sia maledetto.
Te sei sempre THC?
Io sempre, tutti THC, da quando ho 18 anni.
Te TSO devi essere.
No, THC va bene per il passato.
Meglio THC, dai.
Simone, grazie. Simone Ravaccioni, ci sentiamo giovedì prossimo.
Un saluto a Piero, speriamo di rivederlo quanto prima.
Ciao Simone.
Buonanotte, saluta il nostro amico sonnacchioso, immagino.
Francis.
Va bene.
Francis. Ciao.
Ciao a tutti, ciao, buonanotte.
Caro Marco, che dire?
Niente, siamo arrivati
a casa anche stavolta. Eravamo un po' incerti perché ci ha un po' scombussolato la notizia di Piero, che ci ha colto proprio in apertura.
The show must go on.
Sono quelli bravi. Ma io penso che giusto perché stava appena ricoverato, perché sennò sarebbe detto: vabbè, chiamatemi che la faccio da qui.
Ma secondo me adesso ci ha già ripensato e voleva venire.
Capito. Anche perché di Usen non si parla più. Se è giocata stavolta, oggi o mai più. Basta Usen, basta parlare giuntoli. Basta. Va bene, Marco, grazie come sempre, grazie ai nostri ascoltatori. In diretta si torna giovedì prossimo alle 22 in streaming, in podcast. I nostri podcast li ascoltate quando vi pare. Tra l'altro, Marco adesso si è accollato la responsabilità di lavorare per la pubblicazione del podcast della scorsa settimana, che è andato solo in onda, ma non lo trovate.
In onda non c'è andato in realtà, perché è stata fatta off record, no?
Io l'ho mandata poi.
L'hai mandata in onda?
Certo.
Ma quando? Il giovedì?
Il giovedì alle 22.
Ah, quindi siamo usciti comunque.
Siamo usciti, ma
però non è imperitura memoria.
Ma non è imperitura memoria. Adesso,
okay. Marco, adesso ci penseremo io e Riccardo
a immortalarci.
Sì, succederà,
marmo.
Succederà.
Va bene, buonanotte a tutti.
Buonanotte. Metti una basetta.
Mettiamo la sigletta. La sigletta.